Allora, Giuliano Brenna vi racconterà un po' di impressioni che ha avuto dalla lettura sia di questo libro, di quest'ultima raccolta di racconti di Leonardo, sia anche un po' collegandola con gli altri scritti, con i suoi romanzi, con altri suoi lavori. Quindi io conoscevo già Leonardo per i romanzi, anzitutto, non si può non citare la bellissima trilogia dedicata alle stagioni, che me l'ha fatto
Sento.
conoscere. Ah, nel microfono, scusatemi. La trilogia delle stagioni che me l'ha fatto conoscere, poi è arrivata la storia immortale, poi io lo conoscevo anche come costruttore e cesellatore di aforismi, nell'infinita raccolta che si chiama Libro Chiuso. Infinita nel senso borghesiano del termine, con Borges, poiché incapace di un inizio e di una fine, quindi circolare e mutevole, che continua ad avvolgere il lettore come una sostanza cangiante e proteiforme, capace di cambiare il senso di lettore e di ciò che è letto. Insomma, il classico libro da comodino, mai finito, mai iniziato, ma sempre letto. Questa è la raccolta di aforismi di Leonardo. Aggiungo, così tra parentesi, che anche l'ho conosciuto come poeta, però è stato un incontro un po' fugace che andrebbe approfondito. Ora questa nuova raccolta di racconti me lo presenta sotto una nuova luce. Il racconto, più o meno breve, dimostra inequivocabilmente la forza della parola bonettiana, parola ma anche filosofia. Io oserei una psicologia del Bonetti. Psicologia perché spesso quando penso ai suoi testi mi viene quasi spontaneo pensarli come parti di una psicologia, uno scandaglio vivo, curioso e mutevole sull'animo e sulla psiche umani. I frammenti dei suoi libri sembrano veri e propri frammenti di psiche che affiorano, vedono la luce ed illuminano da angoli inattesi le pulsioni, le reazioni, le attese umane. In Bonetti tutto è centrato infatti sull'uomo. Il divino è assente, o presenza in modo arcaico, totemico, attraverso le sue emanazioni visibili della natura, mai come padrone di destini, artefice del fato o come monarca dei sentimenti, della liceità delle posizioni e così via. No. In Bonetti lo scettro è tutto il peso del giudizio e delle scelte affidato all'uomo, all'essere, in senso quintessenziale, della sostanza umana, sul sentire umano, carico di dubbi, di incertezze, di paure e sogni. Squarci verso il cielo azzurro a dispetto degli enormi nuvoloni che si addensano sulla testa di Leonardo, nel suo incedere su pietraie, tra alberi, in foreste dalle quali si intravedono corsi d'acqua, tutti elementi molto ben presenti nella scrittura, ma mai come sipario, ma come elementi vivi. La voce della natura si fa forte, si fa richiamo, monito e spiegazione tra le pagine. Ho citato prima gli aforismi e i romanzi. Ecco, infatti penso che si debba ad un miracoloso, miracoloso tra virgolette, incontro fra i due, un incontro, più che un incontro, un cortocircuito fra questi due mondi, dando la nascita dei racconti. Frammenti strappati dalla carne viva della letteratura, immersi nella materia fuggente e misteriosa del sogno, del ricordo e della fantasia propria dei romanzi, hanno dato vita a questa raccolta, La quercia nella fortezza, appunto. Quando l'ho letto, la prima impressione che ho avuto è stata: ah, finalmente la letteratura, che bellezza! Perché lo scrivere di Leonardo è proprio bello. Le frasi sono pensate, cesellate, accostate con gusto da orafo e da musicista. La melodia non stona mai, le frasi si susseguono armoniche, come in una sinfonia. In questo caso si fa breve, concisa, quasi urgente, ma mai affrettata o troppo stringata. L'autore si prende il suo tempo, racconta con calma, svela l'arcano del vivere con passo da alpinista, quel passo che prima di posarsi saggia brevemente il terreno per non posarsi su qualcosa di instabile. La scrittura di questi racconti ha una sorgente antica, come sempre la scrittura di Leonardo. Trae linfa da quell'indimenticabile Novecento del Gadda, di Palazzeschi, si allunga fino a Moravia, ma a sorpresa si allinea col Giappone, ombreggia come Kawabata e a tratti ricorda Murakami. Le frasi hanno una bellezza cubista, le parole sembrano essere squadrate con perizia, ma non per incastrarsi perfettamente le une nelle altre. Il cubismo non è il parallelismo. E infatti in queste costruzioni affascinanti le forme e i volumi sono accostati in modo ammirevole, ma mai scontato, atteso, e però capace di dare l'esatta immagine che l'autore vuole far passare al lettore. Poi giungono le famose metafore di Bonetti, a sbilanciare, a spostare il baricentro del sentire verso altezze o precipizi inattesi, quasi a disarcionare il lettore. Però io come lettore, penso anche voi con me, l'atteso sia sempre una fonte di piacere, di godimento. Trovare un punto che così ci porta un po' fuori è sempre bello. Le metafore, dicevo, spostano l'asse, rendono visibile lo spigolo del cubo. Non è esattamente così, sembra dirci Bonetti. Poi ecco arrivare un gerundio, in soccorso al lettore, a riportarlo tra le dolci note della musica del testo. Gerundio che come un compasso ricomincia a disegnare un cerchio e raccoglie in un abbraccio il lettore. Sembra dirgli, non temere, anche questa è realtà, solo vista in un modo differente. Ma vieni, proseguiamo nella storia. Il titolo di questo libro, La quercia nella fortezza, racchiude due elementi tipici della scrittura di Bonetti. L'inespugnabile fortezza, baluardo inattaccabile, eterno, custode di misteri, richiama per esempio la misteriosa abitazione di Racconto d'inverno. La quercia, elemento apparentemente immobile, che invece riesce ad espugnare questa fortezza, si colloca al suo interno, ma non sono solo posizioni nello spazio di questi elementi ad essere evocativi. Dicevo poco prima della casa del racconto d'inverno. Case, abitazioni, manufatti, comunque umani, capaci di racchiudere la storia, il sapere, ricettacoli di dubbi e di inseguimenti di speranza, contrapposti all'eterno sapere ed essere sempre presente della natura. Lo svettare della quercia richiama gli alberi di racconto di primavera, luogo eterno in cui essere al sicuro, elementi che ci parlano del nostro essere caduci rispetto alla sterminata presenza nel tempo della natura. Alberi come monito all'uomo. Bada, con me si nasconde qualcosa che hai creato tu, uomo, ma ci sono io a vegliare, sembrano dirci. E la natura è molto ben presente nei racconti, soprattutto con un elemento, che forse è la cosa più cubista che la natura ha creato, le pietre. Cesellate, levigate, ma sempre col loro carattere, la loro forma, i loro colori, sono la sensazione prima che ho avuto dalla lettura. Certo, in un racconto fanno sfondo alla vicenda, ma è per quanto detto prima che tutto il racconto ha un gusto, un suono vagamente pietroso, e lo dico in un modo positivo, non pensiamo al peso, alla fatica delle pietre, trovo un elemento molto positivo della struttura delle parole. Le pietre come elemento simbolico di solidità, di legame con la terra, col mondo arcaico, ma sono anche un elemento alchemico, capace di cambiare quel che appare. Poi c'è il suono che producono, quel mormorio che si sente camminando sulle pietre, mai stonato, sempre in sincrono coi passi di chi cammina, ma di volta in volta inatteso, come il suono delle frasi di questo libro, come anche dicevo prima. E nel suono delle pietre vi è l'eterno, i milioni di anni passati di piogge, di folate di vento, di gelate, di foglie posate e dissolte dal tempo, ma in qualche modo rimaste impresse nella materia della natura. Così come Bonetti richiama questi milioni di mutamenti atmosferici per costruire il suo presente romanzesco, propaggine del sempre del tempo e che dal tempo risorge. È come se il campanello di Palazzo Germain continuasse a riecheggiare in una foresta e il viandante che vi si addentra sentisse l'inamidatura del celeberrimo tovagliolo prustiano sulle sue labbra portato dal vento. Proust non si offenderà, spero, comunque glielo chiederò. Così come in ogni angolo risorge dal suo scrigno fatto di passato, prima che i ricordi, che le sensazioni, prima fra tutti la verità del sentimento. Ed è la verità del sentimento a costruire la materia con cui Bonetti costruisce le sue scritture. Ed è la verità che rende il romanzo capace di svelare il passato, renderlo presente e proiettarlo verso il futuro. Perché senza verità non vi è sentimento. I ricordi sono scatole vuote. Le parole non sono romanzo né racconto. Sono ellissi disegnate su di una nuvola. Sono parole spese nel vento. Le parole di Bonetti, invece, hanno la verità del vento, la verità dell'aria, la solidità dell'acqua, perché sorrette da un sentire di sentimenti, forte, vero e vissuto. Non immaginato. L'uomo esce di prepotenza dallo scrivere, diventa tangibile, tridimensionale, ed è la verità del sentimento a donare ad un foglio di carta le dimensioni che gli mancano, proprio per diventare a tutto tondo. E qui ritorno sul simbolo delle pietre, ben presenti in questa raccolta, che con gli alberi creano la simbiosi con la natura ed obbligatoriamente con il passato e proiettano il presente verso il futuro e anche come elemento alchemico. Creano quel particolare istante in cui il piombo inizia a rilucere ed appare come oro, o forse lo diventa, non si sa, appare, lo diventa, non si sa, ma è quel che accade nei racconti di Bonetti. Basta un istante affinché il reale scivoli verso un reale differente. Quel che era visibile assume un'altra forma, forse cambia di sostanza, o quel che cambia è l'occhio dell'osservatore. Un padre che forse non riconosce più i figli è perché sono cambiati loro, o forse gli occhi di chi li guardava, o di chi li attesi a lungo. Vi è poi una ricerca nello scrivere di Bonetti, una ricerca di qualcosa che si è perduto, che potrebbe non ritornare più. Ed ecco quindi i bimbi, portatori dell'innocenza che non torna, ma che forse è ancora racchiusa dentro di noi. Ecco i bambini riportare alla luce antiche domande che si credevano sepolte, antichi ricordi, arcaiche paure che si pensava di aver sconfitto, ma che basta uno di quei piccoli slittamenti di cui dicevo per farle tornare vive e forse anche per farsi risolvere. E accanto alla ricerca di qualcosa che sfugge, a volte sembra la scrittura stessa che il Bonetti sembra non raggiungere, anche se ai lettori sembra che l'abbia raggiunto e come. Forse l'ideale è ancora più in alto, non so, forse ce lo svelerà Leonardo stesso.
Che dici?
Non credo che abbia la forza, la lucidità, la capacità per poter svelare qualche cosa, questo no. Io credo che posso alludere.
Comunque, alludere a questa ricerca della letteratura.
Sì.
Comunque è una costante ricerca. Qualcosa che non si è ancora trovato, qualcosa che è sfuggito, è venuto a mancare. E la ricerca è inesorabilmente accompagnata dalla paura. Chi sono? Domanda facile. Ma anche cosa cerco cercando? Cosa troverò? Veramente voglio trovare quel che cerco? Tutte queste sono domande che si aprono. Con una paura atavica, che a volte vibra in questi racconti, devo dire, si sente di più che nei romanzi. Cioè, forse questa paura vibra maggiormente nei racconti, forse per la brevità. Nei romanzi se la si avverte un pochino meno. Forse perché i racconti sono più brevi e gli elementi si dissimulano meno. O perché Leonardo vuole che la sua paura sia un asse portante di questo libro. Questo non l'ho capito. E badate bene, la paura non la condanno, non la giudico, una debolezza, assolutamente no, è una forza, è umiltà. E mi ripeto, ma scusate, la ricerca, il volerla capire per sconfiggerla. La paura si guarda se si è uomini, la si nasconde se non lo si è. E Leonardo la guarda, la scruta, ce la fa vedere perché vi combatte una lotta. E se questa lotta ci dà libri come questo, speriamo che duri tanto. Allora,
vuoi che proseguo, vuoi fare la pausa?
No. Vado avanti. Allora, adesso ho cercato di vedere un attimino, di analizzare i vari racconti che compongono il libro. Brevissimamente, nel dettaglio, la composizione del libro. Vi voglio soffermare brevemente sulla dinamica dei vari racconti. Due parole, giusto così. Però i racconti meriterebbero molto, molto, molto di più, però altrimenti poi non finiamo più. Allora, Le due sorelle è il racconto di apertura. La suite sinfonica, magistrale ouverture. Abbiamo proprio il tema della scomparsa, del ritorno. Una scomparsa che giace dietro l'orizzonte del protagonista. Il tempo, inteso tempo atmosferico, il clima, trae a sé il protagonista, lo porta all'interno di un edificio, l'edificio che ritorna, ove avviene la visione, il riformarsi del ricordo, il risorgere dell'immagine, immagine che modifica la visione del reale, immagine che si fa ricerca e attenzione per vedere il ritorno. Allora, ho perso il filo, scusate. E per vedere questo ritorno, questa immagine che viene proposta al protagonista, deve scendere nello scantinato di questo edificio e osservare una danza, può osservare solamente i piedi di queste due donne che danzano. Perché noi la natura la osserviamo dal basso, perché noi di fronte alle fronde degli alberi li vediamo danzare da sotto all'insù, per questo vediamo solamente i piedi delle due donne che danzano. Questa visione turba il narratore. Bonetti, protagonista, c'è un turbamento. Abbiamo una donna che ha abbandonato la propria casa, il proprio rifugio, perché tradita, ed è scomparsa, è morta. La scrittura abbandona l'uomo che non la comprende, ma la maltratta, ma comunque sia c'è sempre un uomo che ne è irresistibilmente attratto. Ora il protagonista la deve ritrovare, e la ritroverà dopo parto ancestrale, dopo un'inversione nel mito, il Novecento di cui dicevo prima. La letteratura madre rinasce e chiede delle figlie. Leonardo, tu che mi hai capita e cercata, come tratti le mie figlie? Come tratti la scrittura? Secondo me è bene. Così, traggo dal racconto, così dopo averla ingannata, la guardiana madre, ogni volta mi calo nell'inghiottitoio giù nella pozza, dove le due sorelle mi conducono per mano all'Iri che sbocca dal monte, un punto tanto, troppo vicino alla vita e alla morte, da apparire davvero senza significato, danzante e a bocca pesci. Per questo ogni volta io canto mentre vado. E io aggiungerei canto o scrivo mentre vado incontro alla vita e alla morte. Non conta questo, l'importante è la testimonianza. Secondo racconto si chiama Zio Sorgo. È una nostalgia, secondo me, bellissima, vissuta con gli occhi dell'infanzia, verso l'infanzia strappata. Un racconto quasi onirico di un ritorno che non può avvenire perché non è mai avvenuta la cesura del legame. Lo strappo c'è stato, ma qualcosa resta. Qualcuno se n'è andato, ma resta il legame coi vivi che lo alimentano, sempre attraverso la terra madre. Il libro prosegue con l'annegata. Nell'annegata torna il tema della rinascita attraverso il ventre dell'acqua, lo slittamento fra chi resta e chi se ne va, chi ha abbandonato e chi invece rimane incredulo testimone. In questo racconto c'è forse il giacimento più ricco di dolore. La natura si fa quasi edenica, puledri, germani e altri animali. Poi il racconto si vena di sensazioni alchemiche, di tratteggi all'Andrei Tarkovsky. La simbologia è ricca, la pieve, l'oliva interminabile, per dare una struttura ad un dolore senza eguali. Anche qua il racconto sembra essere un sogno, ma forse è chi sogna generare una realtà onirica. È un racconto molto complesso questo, l'ho riletto varie volte. Non sono riuscito ad arrivarci completamente in fondo, però è molto, anche molto bello da leggere per come è architettato, le parole, le suggestioni. Dicevo, un racconto molto complesso, stratificato ma di una bellezza struggente. I simboli si susseguono incalzanti fra pietre, acqua, foglie, a costruire un mistero che solo uno sguardo innocente sa comprendere e celare. La ricerca spasmodica continua, che fa trovare, incontrare qualcosa o qualcuno che si deve celare, perché il mondo non capirebbe, ma che si annida comunque nel cuore, dando nuovo sguardo agli occhi. Cito dal romanzo, dal racconto, Lina le gira intorno per illuminarla con la sua luna, ma da ogni parte trova, di fronte a sé, una cortina di capelli, di linfe, di mari, e così prosegue. Quel che si trova non sempre, non subito, mostra il suo aspetto, ma resta comunque compagno e guida. La quercia nella fortezza, che dà il titolo alla raccolta, è il racconto, a mio parere, che più richiama Borges. Cosa nasconde la quercia se non un umanissimo Aleph, in grado di illuminare e mostrare il mondo ad una bambina rinchiusa in sé? Io personalmente trovo assolutamente geniale quel che trova dentro la quercia la bambina, ma non lo rivelerò, perché altrimenti rovino la sorpresa ai futuri lettori. Comunque, in un mondo fittizio che ha snaturato l'essenza della fortezza, la natura si riprende il suo posto, si sbarazza degli orpelli umani e ridona un frammento di un grande occhio, comunque tutto umano, creato ma poi andato distrutto. Direi, secondo la mia lettura, la cultura del Novecento prebellico, spazzata e frantumata dagli orrori della guerra, che riaffiora nel grembo della natura e si offre a chi la sa cercare con occhi innocenti e non artefatti, non cinematografici, di chi sa ascoltare la natura. Immagino Leonardo sgusciare furtivo la notte dalle mura della sicurezza per inerpicarsi su di una collina a trovare la luce misteriosa che lo guida. Questo lo immagino io. Aggiungerei, la condizione di orfani è fortemente simbolica perché si trova a fare cultura in un paese che ben poco dedica ad essa, soprattutto a chi emerge senza amicizie ed apparizioni televisive. L'Iseleo è molto semplice, ci sono solamente giusto tre righe, è un dolcissimo racconto che ammorbidisce la lettura simbolista caricandola di realismo. Secondo me è un inno alla speranza, alla rinascita dalla morte, rinascita sotto un'altra forma, e tanto amore poi c'è anche in Libero, finisco con questo, è il racconto che hanno letto precedentemente, che parla di amore non carnale, non procreativo, amore e dedizione verso il prossimo, in una cornice di periferia urbana che trasuda quel calore asfaltato delle domeniche estive in città, a cui si contrappone la delicatezza delle descrizioni e l'inusitata dolcezza di un tradimento singolare.
Il treno perduto, che è un po', mi ha ricordato un po' il treno di Dürrenmatt. Nella corsa di questo treno qualcosa a un certo punto va storto, lo spazio temporale si altera e il protagonista ne rimane prigioniero. Non sa dove lo porterà, scusatemi il microfono, non sa dove lo porterà questo misterioso viaggio, ma è ben deciso a difendersi e proseguire. Questo fra tutti, abbiamo visto tutti gli elementi della natura anche con Anna Maria, questo invece secondo me tra tutti si un po' si scosta perché è il racconto più metallico, ha proprio un sapore di ferro. Ed è l'unico chiuso in uno spazio circoscritto. La natura semplicemente scorre fuori dai finestrini e gli altri uomini che appaiono in questo racconto qua sono forse, non si capisce se sono ostili oppure se vogliono far finta di non capire o se sono disinteressati. Comunque mi sembra anche questo racconto rappresenta molto bene la solitudine della ricerca. Un viaggio che non si sa esattamente dove porterà e che si compie da soli. Un treno che dovrebbe avere un percorso, una sua logica, come normale che sia, invece a un certo punto porterà da qualche altra parte. Finisco con la terza cantoniera, che mi sembra che sia il più lungo degli altri racconti, è quasi un romanzo breve, ed è quello più incastonato nella natura, è proprio quello inserito proprio dentro la montagna con tutti i vari elementi. Credo che la montagna sia un topos molto caro a Leonardo. Qua ritorna e vi si accosta il tema del viandante perduto, accolto ma minaccioso. Vi è anche una pistola in questo racconto qua. A un certo punto nella terza cantoniera arrivano dei loschi figuri, ma che forse sono da sempre attesi, ma sono attesi in un altro modo, sotto altre forme, con altri occhi, come dicevo all'inizio. Questo è un racconto bellissimo, che ho letto e riletto, che parla di una vita ai margini, di cosa sarà quando i nostri figli se ne saranno andati. Chi aspetteremo quando saranno andati via dalle nostre case? O meglio, per Leonardo, quando i nostri libri saranno pubblicati, che cosa ci tornerà? Chi verrà a trovare l'autore nel suo rifugio e portandone quale impressione? E l'autore sarà disposto dopo anni a riguardare in faccia i propri libri o preferirà guardarne uno nuovo, giunto in atteso? E poi questo tema, la pistola, la famosa pistola di Chekhov forse, sparerà, deve sparare la pistola di Chekhov. Ma forse sparerà quando le luci del racconto si saranno spente, quando sulla casupola vicino alla montagna tutto tacerà. Perché io credo la pistola rappresenti la grande paura di Leonardo, portavoce di tutti noi in questo. La morte è in agguato. Non basta nascondere l'arma, essa esiste, è presente, quasi vigila. Il suo occhio nero ci segue silenzioso. E prima o poi porterà Jorge, il protagonista del racconto, verso il precipizio. Ma non finirà. Si ritorna all'inizio della raccolta. Due piedi danzeranno di nuovo sotto la pioggia e dall'acqua l'annegata ritornerà. La madre chiederà ancora delle proprie figlie. Il bimbo accanto al misterioso cavaliere ci donerà un ultimo sguardo e la letteratura consegnerà a Leonardo il suo bellissimo libro all'eternità, perché nella scrittura di Leonardo spira il refolo dell'essere indimenticabile. Grazie a Leonardo per l'ottimo libro e grazie a tutti per avermi seguito in questa passeggiata fra le mura di una fortezza verso le radici di una quercia. Grazie.